Allora, intanto ti chiedo due parole su di me, quindi ti descrivo in premessa come ho pensato di organizzare l'intervento e se poi mi racconterò un po' di cose, spero di riuscire a dare un contributo a questa formazione. Sono uno psicologo, sì, quindi come dire, copro una delle due anime degli interventi in materia di sfruttamento e tratta di esseri umani, nel senso che ci sono due grandi aree di competenza, una è un'area più psicosociale, un'altra è un'area più giuridica. Sono due aree che devono necessariamente andare assieme in questo campo. E, per quanto riguarda il mio lavoro, sì, il progetto della Regione Emilia Romagna che interviene in materia di tratta è organizzato su tre livelli, ve lo dico velocemente. Quindi c'è la Regione che promuove, sostiene e coordina gli interventi, e gli enti attuatori degli interventi sono amministrazioni pubbliche, sono i comuni capoluogo per ogni provincia della regione. Quindi la regione si raccorda con i comuni a loro volta per realizzare gli interventi, la maggior parte dei comuni hanno delle convenzioni con dei soggetti del terzo settore, soggetti privati. Quindi questo insieme di soggetti, di enti, forma il progetto Oltrastrada. Poi in ogni territorio si stabiliscono accordi con i vari enti che operano in materia, le varie istituzioni, eccetera, eccetera, e realizziamo gli interventi. Questo vuol dire, questa premessa è per dire che quando oggi, quando mi capita di parlare del nostro progetto, io vi cerco di portarvi, come dire, i risultati del sapere, dell'esperienza, degli interventi di una rete di operatrici e operatori che devo dire fanno un lavoro straordinario, e lo dico perché ci sono operatrici e operatori che continuano a fare questo lavoro da, io sono arrivato dal 2007, continuano a fare questo lavoro da più di 20 anni, ma il sistema tratta, adesso vi dirò due cose velocissime sul sistema tratta, ha una serie di fragilità, una serie di criticità, fra le quali, non piccola, c'è una caratteristica, cioè il sistema tratta è da 20 anni, è rinnovato di anno in anno con dei bandi. Quindi questo, come dire, è un elemento sicuramente, non, come dire, noi stiamo lavorando come un vero servizio specialistico, accumulando un'esperienza, competenze che sono ormai assolutamente solide, ma con una debolezza di fondo, questa proprio strutturale, di avere vita annuale, o in questo ultimamente, per fortuna, siamo arrivati a 15 mesi, però ecco, di fronte a questo, quindi avere una rete di operatrici operatori che continuano a fare questo lavoro con passione, con un senso veramente di quello che stanno facendo fortissimo, è veramente importante. E quindi io cerco di portare gli elementi che raccolgo anche attraverso il loro lavoro. Ultima premessa, poi vi dico una cosa. Ho visto che nel programma di questo percorso, nel secondo incontro, sono previsti alcuni punti che però io in apertura vorrei richiamare, giusto per stabilire due elementi di base comuni, perché non so da che percorsi venite, che esperienze avete, quindi due elementi di base sul sistema tratta e sul sistema di protezione internazionale mi sembra importante condividerli. Dopodiché, e qui c'è un po' il riassunto di quello che pensavo di dirvi oggi, parliamo della grande questione che stiamo affrontando in questi anni, i flussi migratori e i fenomeni di sfruttamento e tratta lungo questi flussi. Vedremo un po' quali sono le persone, come dire, che dobbiamo avere in mente come vittime di fenomeni di sfruttamento e tratta, e capire come gli elementi principali per quanto riguarda la fuoriuscita dallo sfruttamento e dalla tratta. Vedete, nei punti due sono messo un po' più piccolo, così è per dire che su alcune cose farò veramente degli accenni, cercando di essere molto sintetico ma di dare gli elementi essenziali. Questo vuol dire però anche semplificare molto, quindi mi scuso per le cose che rimangono indietro. Il sistema tratta, velocissimamente, e intanto la prima cosa, quando parlo di sistema tratta, dico sempre anche questo, c'è un numero verde nazionale, attivo 24 ore su 24, con mediatrici e mediatori culturali che possono intervenire. è poco conosciuto, come dire, al di fuori dei progetti, perché non ci sono state grandi campagne promozionali, ma comunque è un riferimento importante. C'è un sito web, osservatorio.it, che è un riferimento per gli interventi del sistema tratta a livello nazionale, e quindi sempre consiglio di fare riferimento a questo sito, che ha diverse notizie. Ancora di più, vi consiglio di diventare amici del numero verde antitratta, la pagina Facebook del numero verde antitratta, e non è solo, come dire, è un elemento importante, un elemento di lavoro, perché scoprirete, se non avete già conosciuto la pagina, scoprirete che ogni giorno in qualche parte d'Italia ci sono operazioni delle autorità giudiziarie, ci sono operazioni delle forze dell'ordine. Scoprirete la varietà degli ambiti di sfruttamento e la varietà dei percorsi di tratta, e ci sono segnalazioni di iniziative, seminari, come potete aspettarvi. Quindi è un riferimento importante anche proprio per il nostro lavoro. Per quanto riguarda il sistema nazionale tratta, proprio solo due cose. A livello nazionale fa riferimento al Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È importante saperlo, perché tutto il resto di cui parleremo oggi fa riferimento al Ministero dell'Interno. Sono due soggetti molto diversi per quanto riguarda la loro forza, il loro potere e il loro impatto. E però i fenomeni di cui poi parleremo oggi hanno reso sempre più necessario negli ultimi anni il raccordo tra questi due sistemi. E la caratteristica del sistema nazionale antitratta è questa, che è un sistema che procede per progetti territoriali, tendenzialmente di dimensione regionale, ma non in tutte le regioni. E questo è un punto importante da conoscere, perché in ogni territorio ci sono alcune, nonostante naturalmente gli interventi debbano rispettare alcuni punti di fondo che devono valere in tutta Italia, ma ci sono differenze a seconda dei territori, differenze anche negli enti che intervengono. Non in tutti i territori è attiva la regione, in alcuni sì, non in tutti. Il ruolo dei soggetti del terzo settore, in alcuni territori più forti, in altri meno. Quindi è importante conoscere queste diversità. Come vi dicevo prima, da 20 anni si finanzia questo sistema attraverso dei bandi tendenzialmente annuali, e un po' di anni fa c'è stato un momento di forte difficoltà del sistema nazionale, uno stallo, una crisi, una vera e propria crisi, quindi il sistema per due o tre anni è andato avanti con delle proroghe, dei finanziamenti, rimanendo sostanzialmente un po' immobile. Negli ultimi 2 anni, anche sulla spinta dei fenomeni che stiamo affrontando, di cui parleremo, è un sistema che si sta potenziando sicuramente come risorse economiche, e speriamo anche come impostazione e come interventi. Quindi sistema antitratta, sistema articolo 18 sono sinonimi, perché il sistema antitratta si basa su un articolo di legge che probabilmente già conoscete, che è l'articolo 18 del testo unico di immigrazione, che dopo vedremo meglio con alcuni accenni. Questo articolo prevede la realizzazione di programmi di assistenza per persone che hanno subito grave sfruttamento, violenza o grave sfruttamento, sono in pericolo per il loro tentativo di sottrarsi ai condizionamenti dello sfruttamento o a forme di violenza, e per questo possono beneficiare del permesso di soggiorno, se è il caso, o comunque di programmi di assistenza. Questo in sintesi. E cosa succede con questi programmi? Tutto, nel senso che emersione, assistenza e integrazione sociale sono le tre fasi classiche. Noi, il progetto articolo 18, devono capire come riuscire a migliorare i fenomeni, essere presenti nei luoghi in cui le vittime transitano, le potenziali vittime transitano. I progetti devono capire come fare azioni di contatto, e dicendo questo, una cosa enorme, perché la vittima di tratta in generale non si presenta bussando, ma dobbiamo essere noi a, è come dire, essere nei luoghi dove ci sono le vittime, quindi pensa agli interventi fatti in strada, pensa agli interventi che vengono fatti già da qualche anno in diversi territori sulla prostituzione al chiuso, quindi negli appartamenti, nei centri massaggi, nei locali. E, quindi interventi finalizzati a contattare queste vittime e a farle emergere. E poi tutto il percorso di assistenza, che prevede una serie di misure a 360 gradi, la pronta accoglienza anche in emergenza, accoglienza più qualificata di un secondo livello, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, assistenza legale, la possibilità di una legalizzazione e tutta la parte degli interventi finalizzati alla piena integrazione sociale e all'autonomia lavorativa. Perché questi percorsi si concludono, quando vanno bene, con la piena integrazione della persona e l'autonomia abitativa e lavorativa, oppure con il rimpatrio assistito nei paesi di origine. Questi sono i possibili esiti. Una cosa importante che dico subito, e poi chiudo su questa descrizione, i progetti articolo 18 sono nati sullo sfruttamento sessuale e sulla prostituzione. E nel corso degli anni, però, in particolare a partire dal 2007, è diventata sempre più forte anche la parte di interventi rivolti allo sfruttamento in ambito lavorativo. E i fenomeni di sfruttamento in ambito lavorativo sono diffusissimi. E ultimamente, in particolare da 3-4 anni, c'è un'altra direzione di lavoro che riguarda l'assoggettamento e lo sfruttamento legato ai fenomeni di accattonaggio. Anche noi, come Regione Emilia Romagna, dall'anno scorso, sostenendo un'attività che era già stata avviata autonomamente dall'associazione Papa Giovanni XXIII, stiamo dedicando un intervento specifico su questo e sono certo che noterete anche attorno a voi, e comunque avete elementi per dirlo, è un tipo di fenomeno a cui sicuramente occorre dare attenzione, perché ritroviamo abbondantemente all'interno dei fenomeni di accattonaggio, ritroviamo, come dire, sia da un lato vittime di sfruttamento e dall'altro lato questo rappresenta un polo di attrazione per le persone che inseguiamo nei percorsi del sistema asilo. E come tutte le volte che c'è un fenomeno attraverso il quale ci si procura soldi, è quasi una legge naturale, anche se naturale non è la parola giusta, però arrivano organizzazioni, se cioè guadagnare arrivano organizzazioni anche criminali per controllare e sfruttare le persone, e questo sta capitando. Per quanto riguarda il sistema tratta, io per ora chiuderei qui. E due cenni invece sul sistema di protezione internazionale. Io vi chiedo a questo punto però un piccolo segno, nel senso che ci sono tra le persone partecipanti molte persone che lavorano in cassa. Chiederei di alzare la mano a chi lavora in casa destinato a utenza maschile. Ok, comunque va bene, perché ci sono degli elementi che magari su questo riguardo. Sistema di protezione internazionale. Sistema di protezione internazionale vuol dire parlare del fenomeno dei flussi, vuol dire parlare dei flussi e vuol dire parlare dell'ultimo del triennio, del 2016 e dei fenomeni che stiamo vivendo. Questo passaggio che vedete è preso da un rapporto SPRAR, lo SPRAR fa un rapporto, il servizio centrale dello SPRAR fa un rapporto annuale in cui definisce gli elementi principali delle attività. E ci dà l'idea appunto che quindi è esplicita che nel triennio dell'esercizio è successo qualcosa che è fuori dall'ordinario. Intendiamoci, è fuori dall'ordinario rispetto a quello che l'Italia aveva vissuto fino a quel momento. È dentro l'ordinario nel senso che è una straordinarietà che è strutturale. Però per quanto riguarda, adesso noi stiamo parlando dei sistemi attivati dallo Stato italiano, è stato sicuramente, questo tema ha avuto sicuramente delle caratteristiche straordinarie. Questo è uno dei tanti grafici che si possono utilizzare per fare capire subito visivamente l'impatto. Questo è un grafico che riguarda i posti di sedimentazione dallo SPRAR, è solo per dare l'idea. Allora, questo dato di fondo, questo elemento di fondo, i flussi, gli sbarchi, e come dire, hanno creato una situazione, adesso vedremo meglio, che mette in raccordo il sistema Tratta, che il sistema Tratta che per 20 anni è stato un sistema iper specialistico, piccolino e tendenzialmente che ha avuto attenzione a momenti alterni, ha messo in contatto il sistema Tratta con il sistema asilo. Sistema asilo che si è, intanto in questi anni, anche sotto questa spinta, completamente modificato e si sta completamente modificando. E dopo ci torno su questo, però questa è una parentesi del tutto personale, però che mi fa piacere condividere. L'ho aggiunta all'ultimo momento questa slide, ma volevo. Allora, Luca Rastello era un giornalista, uno scrittore un po' particolare, un po' anomalo, diciamo così, è morto un po' di tempo fa, e aveva scritto un libro, si chiama La frontiera addosso. E questo libro è attualissimo perché questo libro era scritto nel momento in cui il governo italiano stava affrontando quella che allora per l'Italia italiano era un'emergenza sbarchi, che era un quarto dei numeri attuali, e la stava affrontando con i respingimenti in mare. Non so chi di voi lavora da più tempo in questo, ma ora i respingimenti in mare, come dire, erano contro tutti i diritti possibili e immaginabili, e dopo anni sono stati, l'Italia è stata condannata per questa pratica a livello di Corte di Giustizia Europea, però in quel momento, come dire, era uno strumento utilizzato dal governo per dare una risposta immediata. È attualissimo questo libro, proprio per questo richiamo, perché sta succedendo una cosa analoga in questo momento, però non entro argomento tanto in questo. Quello che volevo riproporvi è il concetto fondamentale che Luca Rastello ha raccontato in questo libro. La frontiera addosso cosa vuol dire? Vuol dire che nelle condizioni attuali del mondo non è più possibile controllare le frontiere, non più di tanto. Quindi la frontiera, diceva Rastello, è diventata qualcosa che è addosso alle persone, ai corpi delle persone. L'unico modo per controllare le frontiere è controllare le persone. Non fate partire. Questo è un concetto molto semplice. E dicevo un'altra cosa, Rastello, sono passati un po' di anni, e l'istituto dell'asilo, l'Istituto della Protezione Internazionale, è nato in un preciso momento storico, la Convenzione di Ginevra, è nato in un momento in cui quell'istituto aveva un senso preciso per una certa categoria di persone, molto limitata, e metteva in guardia, diceva, se utilizziamo il diritto di asilo e l'Istituto della Protezione Internazionale per un fine che non è il suo, attenzione, perché finiremo per snaturarlo e qualcuno comincerà a prendere provvedimenti per limitare il diritto di asilo. Ed è quello che sta succedendo. Noi negli ultimi anni abbiamo utilizzato la protezione internazionale del diritto di asilo per gestire i flussi migratori, e quello che dobbiamo aspettarci è che si intervenga per limitare il diritto di asilo. È una dinamica che è praticamente matematica. E quindi vi consiglio la lettura, perché è un bel libro. Però faccio un passo indietro. Il sistema della protezione internazionale, il sistema asilo, è un sistema che sta dentro, dal punto di vista del percorso, sta dentro due elementi. Un elemento, lo conosciamo bene, sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, cioè tutte le persone che entrano in sistema asilo devono passare davanti alla commissione, e quello sarà lo snodo decisivo. A monte, però, c'è un altro elemento che è fondante del sistema, e qui io vi ho citato un accordo del 10 luglio 2014, è un accordo della conferenza unificata, quindi si parla di governo, quindi Stato, Regioni e Comuni, è un accordo in quel momento per fronteggiare il flusso straordinario di migranti e tutte le famiglie che erano accompagnati. Io vi chiederei di perdere 2 minuti proprio per vedere in elenco cosa prevedeva questo accordo, perché quello che è scritto lì è come dire, tutto quello che stiamo vivendo era scritto lì. E, fare questi riferimenti secondo me è importante perché noi operatrici operatori siamo immersi nel presente, nell'emergenza, nella quotidianità così, ma avere a sapere la cornice dentro cui stiamo forse ci può aiutare anche a lavorare meglio, con più consapevolezza. Quindi, banalmente io vi elenco questi punti e peraltro le slide le lascerò occhio, quindi forse se non so se poi. Comunque, in quel momento lo Stato, le regioni e i comuni si dicono una cosa molto semplice: dobbiamo collaborare assieme per gestire i flussi migratori e questo d'ora in poi diventerà l'ordine ordinario. Quindi vengono stabiliti dei tavoli di coordinamento, uno nazionale e i tavoli locali, ed è definito un piano operativo. Questo piano operativo dice che l'accoglienza sarà strutturata a fasi, quindi un'accoglienza immediata, velocissima nei luoghi degli sbarchi, la prima accoglienza temporanea e in cui come dire, il richiedente asilo deve stare il meno possibile per poi andare entrare in una fase di seconda accoglienza. Questa fase di seconda accoglienza è lo SPRAR, dice il documento del 2014. Lo SPRAR è il perno del modello del sistema di accoglienza. Lo SPRAR deve essere avviato perché in quel momento c'erano poche migliaia di posti nello SPRAR, anche adesso va bene, comunque. E quindi il documento dice dobbiamo ampliare lo scarto del modello, quindi si prevede un passaggio dalle grandi strutture a un'accoglienza diffusa che è tipica dello SPRAR. Il documento inserisce anche i minori stranieri non accompagnati in questo sistema. Fino a quel momento i minori stranieri non accompagnati saranno in carico a un ulteriore ministero del lavoro, del welfare, quindi era un pezzo a parte. Invece questo documento dice dobbiamo integrare anche i minori non accompagnati nel sistema SPRAR, sia minori richiedenti che non. Poi, e questo è un punto importante, alla luce di quello che è successo dopo, il documento dice va bene, noi facciamo tutto questo, ma bisogna agire sulle commissioni territoriali, che sono troppo lente, sono poche, sono lente, e quindi dobbiamo intervenire su quella fase finale, velocizzare il processo e renderlo più efficiente. E così apro subito una parentesi, perché ero tentato di accompagnare le mie parole subito a quello che era stato detto prima. Sì, noi in Emilia-Romagna, a Bologna, abbiamo visto negli ultimi 3 anni una radicale trasformazione dei criteri di giudizio della Commissione, radicale. Bologna e la Commissione di Bologna era una delle commissioni che aveva la percentuale altissima di permessi umanitari, e in questo senso è stata normalizzata nel senso con un intervento da livello centrale e presidenti mandati ad hoc per applicare un nuovo regime. Infatti i dati lo dicono tutto, lo dicono completamente. E, chiudo questa parentesi e poi c'è un altro punto importante nel documento, e cioè si trovano gli Stati, le regioni che dicono ok, ma questi migranti come li dobbiamo distribuire, e viene stabilito un criterio di ripartizione tra le regioni che si basa su un precedente criterio di ripartizione, la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, quindi le risorse che lo Stato dà alle regioni per fare gli interventi in area sociale. Attenzione, perché questa ripartizione riguarda direttamente le regioni, ma poco o niente dentro dei comuni, no? Ok, quando si arriva alle regioni, poi la regione come esiste i vari comuni, e questo sarà un punto successivo. Da quel momento, 2014 ad oggi, vedete in elenco, il sistema di protezione internazionale si evolve rapidamente. Nel 2015 c'è il decreto legislativo 142, che per noi è un riferimento fondamentale e che dobbiamo conoscere bene perché definisce il sistema d'accoglienza e tante cose. Poi ci sono 2 documenti del Ministero dell'Interno che da un lato riformano la modalità di accesso al sistema SPRAR, cioè come dire, sono tutti diretti a favorire l'ampliarsi dello SPRAR, quindi a favorire gli enti locali che vogliono aprire punti SPRAR, progetti SPRAR. Quindi per esempio quella che si chiama clausola di salvaguardia, i comuni, gli enti locali che avranno progetti SPRAR hanno delle garanzie rispetto ad altri elementi, avranno risorse in più, tutta una serie di elementi per favorire l'ampliarsi della rete SPRAR. Nel 2017 c'è la legge sui minori stranieri non accompagnati, dopo ne vedremo un punto, recentissimo, del febbraio 2017, ma con molti punti che sono entrati poi in vigore in agosto, e peraltro con molta confusione, questo era il punto ancora il cosiddetto decreto Minniti. Ce ne sono stati due in realtà in primavera, uno riguardava la sicurezza urbana, il decreto Minniti Orlando, quello lo lasciamo altro da parte, il decreto Minniti che riguarda i principi di interpretazione internazionale. Questo ve l'ho elencato per dire che in tre anni il sistema di internazionale si è sostanzialmente ridisegnato e andrà avanti a ridisegnarsi. E questi sono gli elementi di riferimento. Ma, scusate, non vi ho detto una cosa importante. Quando vi dicevo prima che il documento del 2014 dice che lo SPRA è il perno del modello sistema di accoglienza, ma dice che non può, visto che lo SPRA ha poche migliaia di posti, dice il documento eventuali altre soluzioni di accoglienza che non sono lo SPRA possono esserci, ma devono essere temporanee in momenti di emergenza e devono essere considerate residuali. Ora, il decreto esecutivo 142/2015 all'articolo 11 parla proprio di questo. Dice, nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità dei posti all'interno delle strutture dello SPAR e anche della prima accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto in strutture temporanee appositamente allestite. E questi sono i casi. Questo è il riferimento nel decreto 142 che definisce il sistema dei casi. A questo proposito non sono riuscito a fare una slide, ma magari la farò, per darvi alcuni dei numeri. Cioè, all'interno dei CAS, al 31 dicembre 2014 eravamo 35.000 persone, sto parlando a livello nazionale, al 31 dicembre 2015, un anno dopo 76.600, quindi esattamente raddoppiate. Al 31 dicembre 2016 abbiamo 137.000 persone, si sono raddoppiate di nuovo, di anno in anno. E per darvi un'idea, questi sono i dati che vi sto per mostrare, riguardano la regione Emilia Romagna e quindi non è che sono interessanti in sé, ma è per darvi un'idea visiva, come dire. Questa è la situazione qualche mese fa di quello che succede in Emilia Romagna per quanto riguarda il rapporto tra i diversi sistemi. Queste sono le risorse che sostengono i diversi sistemi. OLS sarebbe oltre la strada, quindi il sistema TARPA. È solo perché possiate avere un'idea delle proporzioni, non c'è tanto da commentare, però come vedete il CAS è la misura residuale per l'emergenza. Quindi questa è in percentuale e queste sono le dimensioni per qua, sto parlando sempre della giornata di domanda, per quanto riguarda i posti in accoglienza residenziale, fotografati alla fine di aprile. No, all'inizio d'aprile, comunque cambia poco. Vedete, si parla di 12.000 persone nel caso, 1.230 non sta, e 195 persone inserite in strutture di accoglienza residenziale, quindi non prese in carico territoriali, nel progetto Regione Emilia-Romagna. Badate che il progetto Regione Emilia-Romagna, io credo, perché non ci sono dati comparti della nazionale, ma credo che sia il più grande in Italia, credo. È un numero importante, 195, sono tante persone per il sistema articolo 18, però capite, le proporzioni sono queste. Questo è importante sapere perché quando andiamo a parlare di raccolto tra i sistemi dobbiamo avere in mente anche questo. Bene, io con una parte, un po' di introduzione del sistema, ho finito. E entro però nel merito adesso dei contenuti. Quindi come parola chiave usiamo adesso la parola sfruttamento. La parola sfruttamento non tratta, dopo parleremo anche della tratta di esseri umani, ma prima di parlare dello sfruttamento un richiamo velocissimo. Smuggling e trafficking sono termini che probabilmente conoscete, sono due fenomeni diversi. Allora, adesso io utilizzo questi termini, sono due fenomeni definiti dai protocolli delle Nazioni Unite nel 2000, quindi insomma, parliamo di fenomeni ben precisi. Adesso io li prendo solo come riferimento, come dire, a livello astratto, ideale, come tipo teorico. Lo smuggling, il traffico di migranti. Il migrante si presenta, come dire, sulla riva del mare, e paga il trafficante, gli dà 2000 euro e il trafficante lo porta dall'altra parte del confine e lo lascia lì, il rapporto è finito, ci salutiamo e siamo a posto. Questo è lo smuggling. È chiaramente una ricostruzione semplificata e del tutto ideale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è un reato, che il traffico di migranti è un reato contro i confini. Contro i confini, è un reato contro i confini dello Stato. Cioè sta introducendo illegalmente un migrante in un territorio e il migrante li usa come se fosse un agente di servizio, ti porto di là e ti saluto. Il trafficking, la tratta di esseri umani è una cosa completamente diversa. Dopo lo andiamo meglio, ma in sintesi, ripeto, come tipo ideale, io la rete criminale ti cerco nel paese di origine, sono abbastanza abile da reclutarti, creo dei meccanismi di assoggettamento, quindi tu diventi assoggettato a me, ti porto in un altro stato e ti porto lì per un motivo preciso, che ti voglio sfruttarti e voglio guadagnare col tuo sfruttamento. È una cosa completamente diversa, anche perché con lo smuggling il rapporto si interrompe all'arrivo, con il traffico invece il rapporto comprende anche quello che succede nel paese di destinazione. E come tipo di reato è un reato molto diverso, non è un reato contro i confini, è un reato contro i diritti fondamentali della persona. Nel codice penale italiano la tratta di esseri umani è uno dei, dopo l'omicidio, probabilmente il reato più grave, perché la tratta di esseri umani è, come dire, la riduzione in schiavitù o servitù e la tratta di esseri umani sono reati contro i diritti fondamentali della persona, contro la possibilità della persona di autodeterminare la propria esistenza. Dopo questo c'è solo la morte. E infatti la pena è molto alta. Questo è uno dei motivi per cui il reato di tratta a livello di sentenze della giustizia è un reato che ha pochissima, ha numeri bassissimi di applicazione, perché richiederebbe indagini molto costose, molto complesse, e poi il sistema giudiziario italiano è molto particolare, è molto a tempi lunghissimi e tendenzialmente prima di assegnare una pena così grande ci pensano bene, e quindi se andate a vedere le statistiche con le condanne definitive per i reati di tratta di esseri umani trovate dei numeri bassissimi che non sono, come dire, proporzionali ai fenomeni. Ecco, cosa è successo in questo triennio? E questo è il punto fondamentale. Quello che è successo in questo... Allora, a parte che in generale queste due categorie così separate, così nitide come ve le raccontate, sono poi dei tipi ideali, nel senso che poi i fenomeni sono un po' più intrecciati. Ma quello che è successo in questi tre anni è che con la rotta cosiddetta del Mediterraneo centrale, che ha portato in Italia, porta in Italia tante persone dall'Africa, che comprende l'attraversamento della Libia, questo tipo di distinzione è completamente saltata, i fenomeni si sono sovrapposti e chi partiva per smuggling si ritrovava sfruttato in Libia, chi partiva come vittima di tratta veniva consegnata alla rete dello smuggling per essere portata in Italia. Quindi c'è stata in questi anni una forte sovrapposizione dei due fenomeni e la possibilità di usare questa distinzione è abbastanza saltata. E di questo qui vedete è un rapporto di Amnesty International del 2015 che cominciava adesso l'altra sera su Rai 1 c'è stato su Rai 1 un servizio giornalistico molto forte sulle condizioni dei migranti trattenuti in Libia. Nell'ultimo anno si sa tutto ormai su quello che succede, negli ultimi anni si sa tutto su quello che succede nella rotta in Libia e si sa molto adesso di quello che succede ai migranti trattenuti in Libia. Ma allora questo report, come dire, il titolo è la dichiarazione di un migrante, questo report di Amnesty International a livello mondiale gettava la luce sul passaggio in Libia dei migranti e su tutte le violenze, gli abusi, gli assoggettamenti che erano connessi a questo passaggio. Io vi vorrei dare alcuni dati, sono secondo me dati importanti e riguardano il lavoro di rilevazione fatto da OIM, Organizzazione Internazionale per l'Educazione, che è l'organismo che più di ogni altro lavora sui flussi, monitora i flussi e cerca di capire cosa succede dentro le diverse rotte. E l'OIM, che adesso da poco è un organismo dell'ONU sostanzialmente, l'OIM nel 2016 e fino ancora oggi, ma per la parte che vi citerò, 2016-2017, ha fatto un lavoro di rilevazione molto importante, mettendo a confronto la rotta del Mediterraneo centrale, la nostra, e quella, la rotta del Mediterraneo orientale, quindi il passaggio dalla Grecia. Ok. E vi do e cosa ci dico? Cosa hanno costruito uno strumento di rilevazione dei fenomeni di tratta di sfruttamento e sono arrivati a questa conclusione molto semplice. Hanno confrontato, come dire, quello che succede nelle due rotte, e per noi è importante saperlo perché le rilevazioni fatte nel 2016 e nel 2017 riguardano quelle persone che abbiamo in accoglienza adesso e che andranno davanti alle commissioni territoriali. Quindi un semplice questionario con voci che riguardavano il fenomeno di sfruttamento e hanno guardato quante persone segnavano almeno una crocetta, quante ne segnavano due. E le crocette volevano dire che la persona era stata vittima di episodi di sfruttamento o li aveva visti direttamente, di prima persona. Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo, allora intanto la rilevazione diceva che le due rotte erano molto diverse come composizione, ma questo lo sappiamo, come tipo di persone in viaggio, nazionalità diverse, età diverse, status personale diverso. Per la rotta del Mediterraneo orientale, quindi dalla Grecia, il 14% delle persone ha risposto sì ad un indicatore di tratta di sfruttamento, il 3% ha risposto sì ad un indicatore di sfruttamento. Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, il 76% delle persone ha risposto sì ad un indicatore di sfruttamento, il 54% delle persone ha risposto sì ad un indicatore di sfruttamento. Allora, non vi sto a dire tutta la forza metodologica della rilevazione, ma è molto forte. Chi è arrivato in Italia passando dalla Libia, e questo nei racconti personali dei richiedenti, quando su questo arrivano la crisi, perché non è assolutamente scontato, i racconti lo dicono chiaramente, chi è passato dalla Libia spesso ha dovuto fermarsi dei mesi, spesso ha dovuto lavorare, spesso per le donne vittime di violenza sessuale ha dovuto costituirsi e solo dopo questo, quindi solo dopo che hanno garantito un reddito lì, poi sono state portate in Italia per garantire un reddito qui. Questo ve lo dico solo come elemento di metodo, è stato citato anche prima. Questi sono dati dei primi mesi di quest'anno che segnalano che le persone provenienti dal Bangladesh erano diventate, ma lo sono ancora oggi, credo, per gli ultimi dati che ho visto, la seconda nazionalità degli arrivi in Italia, mentre l'anno prima, allo stesso punto dell'anno, praticamente non ce n'erano. Questo ve lo dico perché il nostro lavoro è sempre connesso alla questione delle rotte e dei flussi. Cioè, chi lavora alla tratta sa che le rotte cambiano, chi porta le persone in Italia e in Europa sa che deve cambiare le rotte a seconda dei fenomeni, a seconda di tante cose. Noi che lavoriamo in questi fenomeni dobbiamo considerare come fondamentale questo elemento. Nel 2015 esce questo rapporto dell'OIM, che è un rapporto che segnala in modo incontrovertibile, definitivo e a tutto il mondo qualcosa che poi adesso è diventato qualcosa che ha reso l'Italia un caso studio a livello mondiale, cioè la tratta delle donne nigeriane. Non so se ho dei dati, qui no, però vi dico velocemente, vi dico, questi dati che riguardano i numeri delle donne in generale arrivate in Italia, non chiaramente, non lo troverò mai così al volo, no, infatti ci rinuncio, però la progressione, ecco qua, scusate, allora, donne nigeriane che arrivano in Italia via mare, 433 nel 2013, 1400 nel 2014, 5600 nel 2015, 11.000 nel 2016. Questo è il fenomeno delle donne nigeriane che arrivano via mare, e questo primo rapporto dell'ONU dice già tutto quello che c'è da sapere, racconta le violenze subite durante il viaggio, racconta il fatto che le donne arrivano anche molto giovani, anche minorenni. Ci dice questo rapporto che le donne arrivano con dei controllori, che poi vengono dichiarati mariti o persone di riferimento, o familiari. Questo rapporto ci dice che quando le donne arrivano hanno un numero di telefono da chiamare. Queste donne, infatti, quando vengono inserite sulle accoglienze, il loro cellulare suona ripetutamente. Questo per dire che cosa? Cosa che poi, nei mesi successivi è diventato anche un fatto di rilevato dai mezzi di informazione, che gli agenti di sfruttamento avevano deciso di usare, anche prima arrivavano le donne nigeriane, ma le agenti di sfruttamento della tratta avevano deciso di usare i flussi migratori e il canale della protezione internazionale per gestire le donne destinate a essere sfruttate nel mercato della prostituzione in Italia. E tutto questo, quel sistema di accoglienza che vi ho raccontato prima, diventava un elemento, è diventato, in alcune parti d'Italia lo è ancora, un elemento funzionale alla gestione delle donne, nel senso che per una rete criminale è molto comodo un posto dove la propria donna può, usato in senso chiaramente criminale, dove la propria donna può stare lì, essere accolta, mangiare, e intanto io la posso gestire come voglio, spostarla, e questa è stata la realtà di questi mesi, di questi anni, in alcune parti d'Italia di più, in alcune parti d'Italia di meno, ma tutti dobbiamo confrontarci con questo fenomeno. Come diceva con grande amarezza la nostra operatrice, abbiamo portato una prostituzione anche dove non c'era, una delle ricadute di un sistema di accoglienza gestito in modo emergenziale, dove a volte i soggetti titolari non erano qualificati a fare il termine di accoglienza, è stato anche questo. E questo chiaramente ha posto dei problemi enormi. Ci sono, ormai in questi anni sono stati dei rapporti molto completi su quello che succede nel corso, come funziona proprio, vari passaggi del percorso, così come ci sono anche delle modifiche di cui tener conto, perché è vero che incontriamo anche donne nigeriane che arrivano in una settimana dalla partenza all'arrivo, quindi questo ci dice qualcosa di che tipo di investimento è stato fatto sulla persona. I fenomeni cambiano velocemente, quindi noi da un lato abbiamo reti e documentazione, da un altro lato dobbiamo aggiornarci continuamente su quello che succede. Erano quei numeri, va bene, visivamente si capisce anche meglio. Un accenno per quanto riguarda sempre questi flussi. Questa che vedete è la locandina di un seminario che abbiamo organizzato a Bologna con la Regione Emilia Romagna, quando abbiamo cominciato a verificare diversi territori che arrivavano a Misportelli persone dal Pakistan e dal Bangladesh che raccontavano storie, persone giovani adulti, ma anche meno giovani, maschi, che arrivavano agli sportelli della Forza Internazionale con delle storie che avevano chiaramente tanti elementi che potevano far pensare al percorso di tratta e sfruttamento. Qual è l'elemento che caratterizza questi percorsi di tratta e sfruttamento, così come quello delle donne nigeriane? Il debito. Una persona per arrivare qui assume un debito e arriva qui e non è che comincia a girare e dice chissà chi incontra, chi mi dà lavoro, ma arriva qui con dei contatti, con qualcosa da fare, con una rete in cui inserirsi e tendenzialmente con un programma di restituzione del debito che ne comporta lo sfruttamento. Con modalità che cambiano a seconda dei vari gruppi, le modalità delle reti che controllano le donne nigeriane, la fortissima criminalità nigeriana ha delle caratteristiche, le reti. Noi abbiamo destinazione per quanto riguarda i maschi, i cittadini maschi del Pakistan e del Bangladesh, hanno sicuramente hanno sicuramente caratteristiche diverse, ma c'è questo elemento del debito e c'è il fatto che la persona è totalmente immersa nel proprio gruppo culturale di appartenenza. La fuoriuscita da una condizione del genere è molto difficile, perché vuol dire, come dire, togliere una persona dagli unici riferimenti che ha. E ci sono tanti elementi che rendono difficile questa operazione. Giovani maschi del Parks and Recreation che sono poi vengono sfruttati in tanti ambiti, in tanti settori lavorativi. Questa è una parte che saltiamo, era interessante, ma richiederebbe di stare qua fino alla mattina. Avevo raccolto un po' di inchieste, un po' di indagini, un po' di report che riguardano lo sfruttamento lavorativo nelle varie zone d'Italia. Quello che in sintesi posso dire è che lo sfruttamento lavorativo è un fenomeno che è strutturale nel nostro paese e quindi va affrontato con politiche, con interventi, con risorse. Non è qualcosa che riguarda solo il noto fenomeno del caporalato al sud, per chiarirci, ma è un fenomeno estremamente diffuso, estremamente pervasivo. Noi, per esempio, della regione Emilia Romagna, abbiamo forti fenomeni di sfruttamento anche lavorativo, sono però organizzati in un altro modo rispetto al caporalato del sud. Il nostro caporalato, in agricoltura in particolare, ci ha appena fatto una grossa operazione nell'area di Forlì Cesena, ma ce ne sono poi comunque, e lo strumento che viene usato in Emilia Romagna, anche perché le reti criminali utilizzano tutto quello che ha a disposizione, lo strumento usato da noi sono le false cooperative, quindi una apparenza totalmente legale, totalmente legittima, e in particolare nell'ambito dell'agricoltura, nel settore zootecnico, ma dentro questa legittimità e legalità delle cooperative ci sono i fenomeni di caporalato classici, quelli che conosciamo, cioè 12 persone messe a dormire in una stanza e spostate ogni mattina con un furgone portato in un posto diverso in modo che non sappiano neanche dove sono, paghe assolutamente non confrontabili alla paga prevista, condizioni di lavoro senza nessun criterio. Tutto questo chiaramente è di fuori di ogni contributo previdenziale, in condizioni di lavoro a volte pericolose o comunque degradanti. Tutto questo noi l'abbiamo visto, l'abbiamo cominciato a vedere in modo molto forte con i cittadini della Romania, in agricoltura, con i cittadini egiziani e edilizia, soprattutto tanti anni fa, con i cittadini marocchini in questo momento. Sulla questione dello sfruttamento dei cittadini marocchini sarebbe da aprire un discorso molto interessante e che è molto connesso anche al lavoro delle commissioni territoriali, perché c'è una rete fortissima che riguarda cittadini provenienti dal Marocco che smista queste persone e le loro domande di protezione internazionale a seconda del punto in Italia che è più disponibile a dare la protezione umanitaria e sono, come dire, queste persone sono coinvolte in modo fortissimo in fenomeni di sfruttamento, soprattutto in agricoltura, con reti molto estese, perché nel caso di questa inchiesta, per esempio, c'era una sede del Veneto, dove i lavoratori venivano portati ovunque. In Italia, adesso passo velocemente tutto questo, in Italia abbiamo delle norme che definiscono sia i reati che riguardano lo sfruttamento, sia le forme di tutela. Per quanto riguarda i reati, io ho messo dei riferimenti, ma questi magari li vedrete attraverso le slide, ci sono una serie di punti, però ecco, solo una cosa che segnalo, per dire la debolezza del nostro sistema di intervento. Dal 1998 i progetti articolo 18 intervengono sui casi di vittime di grave sfruttamento. Il concetto di grave sfruttamento è stato definito a livello normativo con una legge del 2016. È interessante questa cosa, perché adesso abbiamo un articolo di legge che dice cos'è il grave sfruttamento lavorativo, mentre quanto riguarda lo sfruttamento in Costituzione era già definito. La cosa, il concetto, al di là dei richiami normativi, ma il concetto che vogliamo sapere è che c'è, le norme coprono una progressione di situazioni. Abbiamo lo sfruttamento normale, che già questa espressione è un po' particolare, ma lo sfruttamento normale vuol dire che la persona, come dire, i suoi ritmi di lavoro, il suo orario di lavoro, la sua paga, le sue condizioni di lavoro, non sono quelle che dovrebbero essere secondo il contratto. Questo è lo sfruttamento normale. Poi c'è lo sfruttamento di cui stiamo parlando con aggiunta di elementi di violenza, con elementi di violenza e di assoggettamento. Questa progressione può arrivare alla perdita da parte della persona della possibilità di autodeterminarsi. Quando abbiamo le situazioni di grave sfruttamento, abbiamo l'articolo 603 bis del codice penale per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Per quanto riguarda invece i fenomeni culturali di cui stiamo parlando, i riferimenti sono l'articolo 600 e 601 del codice penale, riduzione di schiavitù, tratta di esseri umani. Questa definizione del codice penale è ripresa abbastanza fedelmente da tutti i documenti internazionali che parlano della tratta, che sono poi tre importanti: 2000 la Convenzione dell'ONU, 2005 la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa e 2011 la Direttiva dell'Unione Europea. Entrare nel merito, questo il linguaggio normativo è sempre un po' difficile, ma è quello che secondo me è importante sapere è questo, che questa definizione prevede tra tutti, vi cito due elementi fondamentali, adesso sono uscito dal girando con le slide un po' a caso, questa definizione comprende due elementi fondamentali. Il primo, la tratta non è che si realizza solo con la violenza o solo con la privazione della libertà, non c'è bisogno di questo per avere la tratta. La tratta si realizza con l'assoggettamento della persona anche con altre modalità e anche, come dire, c'è un concetto fondamentale che è l'abuso della posizione di vulnerabilità. Quando, come dire, chi gestisce le vittime di tratta può farlo, come dire, semplicemente abusando della loro posizione di vulnerabilità, iniziare nel paese di origine e attuare nel paese di destinazione, perché sono persone che hanno bisogno, hanno come sponda, hanno come progetto migratorio, hanno come riferimento forte i loro sfruttatori. È per questo che è così difficile rompere questo percorso. Un altro punto fondamentale che è sempre necessario ribadire quando si parla di tratta, l'eventuale consenso dato dalla persona al momento della partenza, cioè la persona dice sì, voglio partire con te, sì, portami in Italia, non è un elemento che qualifica o meno il reato di tratta. Cioè, la donna nigeriana che è partita pensando di andare a fare una parrucchiera, la donna nigeriana che è partita sapendo che andava a prostituirsi, dal punto di vista del fenomeno della tratta non cambia assolutamente nulla, non è che una è meno vittima di tratta dell'altra, e questo è un punto che è necessario sempre ribadire, perché su questo gira un possibile errore di valutazione. Tra le norme importanti da citare c'è l'articolo 18 di cui parlavo prima, su cui è costruito il nostro sistema. Il decreto 142 ha inserito una nuova norma che è diventata fondamentale per noi, che dice che alle persone richiedenti protezione internazionale identificate come vittime di tratta, questo è l'articolo 17 del decreto 142, si applica il programma di assistenza articolo 18. Qui si è creato anche dal punto di vista normativo il raccordo tra i due sistemi. Attenzione, quando si dice richiedenti protezione internazionale identificate come vittime di tratta, non vuol dire identificate a seguito di un processo arrivato al terzo grado definitivo, perché si parla di 15 anni in quel caso. Identificate da chi si trova, come dire, anche solo al momento dello sbarco, o nelle strutture, o negli sportelli di presenza internazionale, lì scatta l'identificazione. Tutti i trattati europei, le direttive europee, tutti i documenti europei dicono chiaramente che l'intervento di tutela della vittima di tratta, e questi sono i diritti di cui parlavamo prima, la vittima di tratta è vero, ha dei diritti specifici, che sono sanciti. L'Italia ha degli obblighi di legge, sono proprie leggi, l'Italia ha fatto proprio dei trattati internazionali, quindi l'Italia ha degli obblighi rispetto alla sentenza comunicata, uno di questi obblighi, di questi diritti, è questo. E la vittima ritratta ha diritto ad essere assistita nel momento immediato in cui si ipotizza che questa persona con difficoltà sia una vittima ritratta e devono scattare delle misure specifiche. Una di queste misure è questa. Il richiedente asilo nazionale può entrare nel programma articolo 18. Questo, dal punto di vista operativo, dal punto di vista del lavoro di articolo 18, ha comportato un bel problema, ha cambiato tutto. Il nostro lavoro è cambiato radicalmente, la connessione tra i due sistemi ha comportato per gli operatori del progetto articolo 18 la necessità di acquisire tutta una serie di informazioni, di competenze nuove che riguardano l'asilo. Per tutte le operatrici, per tutti gli operatori del sistema nazionale c'è invece da, come dire, raccordarsi al sistema di tratta e da, come dire, raccordarsi con le competenze maturate dal sistema di tratta. Va in questa direzione un documento molto importante che ormai ha un anno di vita e che sono le linee guida del Ministero dell'Interno, dell'UNHCR, che hanno stabilito come le commissioni territoriali devono raccordarsi al progetto antitratta quando, durante l'audizione, il componente della commissione ritiene di avere di fronte una vittima di tratta. L'UNHCR e il Ministero hanno descritto in modo preciso cosa deve accadere, come la commissione deve inviare la potenziale vittima al progetto articolo 18, il percorso di valutazione che ne segue e la relazione di un progetto articolo 18 invia alla commissione. Questo elemento, anche se il rapporto è diretto tra commissione e progetto articolo 18, ma questo tipo di media riguarda fortemente il lavoro delle strutture di accoglienza nazionale e del CAS, perché è, almeno nella nostra esperienza, che ormai però ha più di un anno e mezzo e ha numeri altissimi, abbiamo numeri altissimi di potenziali vittime che la commissione ci segnala e che noi poi seguiamo. È importante che una potenziale vittima di tratta non arrivi in commissione senza un raccordo con il progetto antitratta del territorio. Cambia tutto per la persona. Il modo della commissione di valutare il caso è completamente diverso. Quindi è importante che il rapporto tra questi sistemi non scatti dopo la decisione in commissione, ma prima. E per fare questo occorre lavorare tanto per dirci quali sono gli indicatori di tratta, come deve essere fatto l'invio e che tipo di lavoro possiamo fare. Su questo, e vediamo tutto, su questo io vi lascio un ultimo spunto. E questa è una condizione che per me è fortissima, magari non tutti la pensano così, non è mica un dogma, però per me è una condizione fortissima. L'intervento rivolto alle vittime di tratta, il colloquio con le vittime di tratta è un lavoro specialistico, richiede delle competenze specifiche e ha delle modalità specifiche. Chi per caso del proprio corso di studi ha affrontato il tema del colloquio nel corso del lavoro sociale, nel lavoro clinico, sa che il colloquio può declinarsi in diversi modi a seconda della persona che si è di fronte e delle situazioni che si affrontano. Il colloquio con le vittime di tratta è un intervento specialistico, il modo di rapportarsi alla persona di vittima di tratta, che inizialmente ci dice un sacco di palle, ci sono cose che non stanno da nessuna parte, e che alla quarta versione della sua storia di vita forse comincia a raccontarci qualcosa, se noi insistiamo per volerlo sapere, perché è un corpo a corpo in un certo senso, non nel senso della lotta, ma nel senso proprio dell'incontro dentro una stanza, e allora, come dire, piano piano si... piano piano qualcosa emerge, però l'esperienza di questi anni, dove nel nostro territorio è più forte il rapporto fra i CAS, lo SPRAR, il progetto articolo 18, cito fra gli altri il territorio di Parma, grazie anche alla lungimiranza di un prefetto che su questo ha una sensibilità particolare, è stato sottoscritto più di un anno e mezzo fa un protocollo, un protocollo rivolto alla immersione di donne vittime di tratta accolte nei CAS. Questo protocollo prevede diverse cose, prevede una fase di prima accoglienza specifica, prevede l'intervento subito del protocollo 18 in fase di valutazione, prevede poi lo svistamento delle persone in strutture CAS gestiti però dagli enti articolo 18, con i regolamenti dei programmi articolo 18, che sono molto diversi dai regolamenti dei CAS, e questo è un elemento decisivo. Ecco, voglio dire, dove è più forte questo tipo di raccordo, vediamo che è possibile, ci sono i margini per, anche se bisogna portare tutta una serie di passaggi, i margini per cambiare il percorso migratorio, di vita e l'esistenza di persone che altrimenti, come dire, hanno davanti un sia che ottengano uno status, sia che ottengano una protezione umanitaria, sia che non le ottengano, se la persona passa in commissione, esce dalle strutture dell'accoglienza, sto parlando di una vittima di tratta, senza che si sia dato un intervento, ci aspettiamo dopo alcuni anni di sfruttamento della prostituzione in condizioni terribili, perché per quanto riguarda la Nigeria stiamo parlando di una fetta specifica del mercato, la prostituzione è un mercato che ha dei livelli, e quindi parliamo delle condizioni più degradanti, più terribili, e fra tutte le persone che si prostituiscono, probabilmente tutte le persone che sono coinvolte nella prostituzione, che sono costrette a prostituirsi, le donne in generale sono quelle che hanno meno poteri di, come dire, meno poteri di fronteggiare il cliente, no? E questo ha delle implicazioni molto forti, perché chi può permettersi di rifiutare clienti, di rifiutare certe situazioni, non va incontro a fenomeni che invece donne in generale di violenza li conoscono quotidianamente. Per questo, incontri con i tuoi sono